Del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti alla tredicesima domenica dopo la Pentecoste, con la memoria di Sant'Eusebio e la terza orazione, quella a tutti i santi. Domani, 15 agosto, la bella festa dell'Assunzione in cielo, corpo e anima di Maria Vergine, la più bella festa di tutta l'estate. Purtroppo non ci sarà la messa qui a Ferrara, anche se è giorno di precetto, e quindi a Rimini ci sarà la messa, ma certamente so che c'è la messa a Modena alle ore 17:30, non è poi così lontano. Quindi la Santa Messa è a Modena alle ore 17:30. Poi per il resto, domenica prossima, la terza domenica del mese, quindi cambia l'orario, e vi sarà la messa a Modena alle ore 9 e qui a Ferrara alle ore 11:30, quindi ricordarsi che domenica prossima la messa qui è il mattino. Dal 16 agosto iniziano gli esercizi spirituali per le signore e le signorine. Chi ci partecipa fa bene e chi non partecipa preghi per quante inizieranno quindi martedì gli esercizi spirituali, che eccezionalmente dureranno fino a domenica, così che domenica prossima ci sarà qui Don Piero Fraschetti e non il sottoscritto impegnato con gli esercizi. Poi il 22 agosto iniziano gli esercizi per gli uomini, anche qui naturalmente preghiere ferventi per il buon esito degli esercizi. Per il resto avete ascoltato le letture della messa di oggi. Si tratta di un passo dell'epistola di San Paolo ai Galati e poi anche oggi abbiamo un passo del Vangelo secondo San Luca, che ci narra la guarigione di 10 lebbrosi. Per quel che riguarda l'Epistola ai Galati, iniziamo con questa domenica la lettura di questa epistola, che ritroveremo anche domenica prossima. Quindi le domeniche in genere ci presentano l'una dopo l'altra per un paio di domeniche le epistole di San Paolo. Questa volta quindi quella ai Galati, ma cambia epistola, ma rimane il tema di fondo del pensiero del grande apostolo, che è quello del rapporto del cristianesimo con l'Antico Testamento. A noi questi, come vi ho già detto più volte, sembrano temi del passato, mentre in realtà è al cuore della nostra fede. San Paolo notava l'opposizione strenua, dura, che gli è costato tanti dolori e tante pene, dei giudei alla predicazione del cristianesimo. Vi erano molti giudei che rifiutavano in blocco il cristianesimo per una presunta fedeltà alla legge mosaica, ma c'erano anche molti giudei che si facevano battezzare, che credevano nel Messia, ma che rifiutavano il fatto che la legge mosaica non fosse più in vigore e sostituita da quella del Vangelo. Essi pretendevano che gli ebrei cristiani battezzati conservassero tutte le usanze e i precetti della legge dell'Antico Testamento e che persino i non ebrei che diventavano cristiani, diventando cristiani, si facessero ebrei. Era questa la loro idea. E San Paolo li ha combattuti e loro hanno combattuto San Paolo per tutta la vita. Ecco che nel suo insegnamento San Paolo qui sviluppa un tema che è quello della legge e della promessa. Cosa significa? Gli ebrei, i giudei gli oppongono la legge di Mosè, ma essi si dimenticano, dice il grande apostolo, che più di 400 anni prima che Dio desse a Mosè la legge sul monte Sinai, aveva dato il Dio una promessa ad Abramo. Qual era questa promessa? La promessa che tutte le genti, quindi l'umanità intera, non un solo popolo, ma tutta l'umanità sarebbe stata benedetta da Dio grazie ad un discendente di Abramo. E precisa San Paolo, non grazie ai discendenti di Abramo, cioè il popolo ebraico, ma grazie a un solo discendente di Abramo, il Messia. Il doppio errore dei nemici di San Paolo e del cristianesimo era quindi questo: opporre la legge di Mosè al Messia, oppure fare del popolo ebraico stesso come il Messia che doveva benedire e portare la salvezza al mondo intero. No, è Cristo che è al cuore della promessa, che è più importante della legge. La legge serviva solamente, come vi ho spiegato, o avrei dovuto spiegarvi domenica scorsa, come ho spiegato a Modena, mi scuso per l'annuncio errato che vi diedi, la legge serve per far capire all'uomo che è peccatore, ma non per guarirlo, perché l'unico che può guarire l'uomo è il Messia, cioè Dio fatto uomo, Gesù Cristo. Allora chi è il centro di tutta la storia dell'umanità prima della venuta di Cristo? È Cristo. Chi è il centro di tutta la storia dell'umanità durante la vita del Verbo incarnato sulla terra? È Cristo. Chi è il centro della storia di tutta l'umanità dopo la venuta del Verbo? È ancora una volta Cristo. E quindi è la fede in Gesù Cristo, non intesa come la intende Lutero, ma come la intende San Paolo, cioè credere che Gesù Cristo è veramente il Messia, il figlio di Dio, come dirà anche San Pietro: tu sei il Cristo, tu sei il figlio del Dio vivente. E questa fede, come pure la fede in tutto ciò che Cristo ha rivelato e la pratica della legge evangelica che egli ci ha insegnato, che è la via che ci rende cristiani e che ci porta alla salvezza. E questo è adombrato anche nel Vangelo, quando vediamo che dei 10 lebbrosi guariti, 9, che sono i giudei, non tornano a ringraziare il Signore, ed è solo un non giudeo che torna a ringraziare il Signore, che crede in Lui e che riceve quindi da Lui non solo la salvezza del corpo, ma quella dell'anima. Nell'episodio narrato da San Luca, quindi la guarigione dei 10 lebbrosi, possiamo, tra le mille cose che potremmo meditare, ricordarne due. Una è quella del tema della gratitudine, o meglio dell'ingratitudine dell'uomo. Noi vediamo 10 lebbrosi e quando tutti vedono Gesù gli gridano dietro: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Si direbbe che amino il Signore con tutto il cuore, credono in Lui senza dubbio, credono che Lui li possa guarire. Sembra che lo amino, lo chiamano maestro, lo supplicano, lo pregano, ma una volta guariti, 9 su 10 si dimenticano di Lui. È il rapporto che molti uomini hanno con Dio. Hanno con Dio un rapporto, potremmo dire così, commerciale, do ut des, io ti do qualcosa se tu mi dai qualcosa, o meglio, solamente che tu mi dia qualcosa anche se io non ti do niente. Gli uomini pregano tante volte Dio quando sono nella necessità, nel bisogno, soprattutto nel bisogno temporale, quando c'è una malattia, quando c'è la povertà, quando ci sono delle difficoltà, allora si invoca il Signore e si fa bene, perché pregando il Signore si riconosce che Egli è l'Onnipotente, che ci può dare ciò che gli chiediamo, che è la bontà stessa che ascolta le preghiere di chi lo invoca. Ma non c'è ancora amor di Dio se poi dopo, una volta soddisfatta la nostra preghiera, ci dimentichiamo di Lui, come fanno purtroppo molti uomini. Allora non dobbiamo essere così come i 9 giudei che non tornarono a ringraziarlo, ma dobbiamo essere come quel samaritano che considerò Gesù più importante che la guarigione del suo corpo. Egli è felice che il Signore lo ha guarito da quella malattia spaventosa, ma soprattutto è felice di aver trovato Gesù. E allora va da Lui e gli dice grazie e gli mostra tutto il suo affetto, la sua riconoscenza, il suo amore. Ed è solo Lui che trova la salvezza e la guarigione dell'anima, ben più importante di quella del corpo. È Lui che Gesù guarisce veramente, in fondo ne guarisce uno solo, quello che è tornato. Vai, la tua fede ti ha fatto salvo. Allora anche noi con Dio non dobbiamo avere solo questo rapporto: tu mi dai qualcosa, io ti do qualcosa, altrimenti io non vengo più da te. Ma dobbiamo invece avere un amore sincero, un amore profondo, un amore che riconosce in Dio l'amore stesso, che non può non essere amato, che è degno di essere amato sotto ogni cosa e che quindi, ma questa è solo una conseguenza, è l'unico che può colmare il mio cuore che è desidera un bene infinito e non si contenta di alcun bene finito. Un altro aspetto di questo avvenimento, di questo fatto, invece non è da intendersi tanto in senso letterale, ma in senso, diciamo, analogico, metaforico, quando Gesù dice ai lebbrosi: andate e mostratevi ai sacerdoti, perché per la legge di Mosè erano i sacerdoti che dovevano constatare la guarigione del lebbroso e riammetterli alla vita con gli altri, perché ne erano esclusi per paura del contagio. Allora, in queste parole, di per sé il Signore manda questi uomini dal sacerdote, e il sacerdote quindi non potrà non chiedersi come sono guariti 9 lebbrosi, anzi 10 di un colpo solo, e alla notizia di Gesù Cristo che li ha guariti è una grazia che è offerta a questi cuori induriti perché credano anch'essi nel Signore. Ma possiamo traslare queste parole e vedere come Gesù guarisce, perché Lui solo ha la grazia per guarire le anime, però vuole farlo tramite i sacerdoti del Nuovo Testamento, i suoi sacerdoti, che sono quindi i suoi mediatori presso le anime. E allora Gesù ripete ancora oggi: andate a mostrarvi al sacerdote. È così importante trovare un sacerdote che sia veramente una guida del Signore per le anime. E questo sia per quel che consiste nel vincere il peccato, tutto il peccato mortale, sia per quel che riguarda l'avanzamento nella vita spirituale. Per quel che riguarda la lotta contro il peccato, è il confessore che è la nostra guida, con i suoi consigli, con i suoi ammonimenti, con i rimproveri, con gli incoraggiamenti, con la dottrina che ci dà. Egli è una buona guida, se non è un cieco che guida altri ciechi. Purtroppo normalmente il sacerdote da cui ci manda Gesù è il nostro parroco, e nei tempi d'oggi invece bisogna avere la fortuna di trovare sacerdoti che siano fedeli alla vera dottrina. Ma trovarlo è una grande grazia, e come ci dice, chi cerca trova. E allora ecco che prima di tutto in confessionale, e anche parlando con il ministro di Dio, evidentemente non vergognandosi di mostrare le proprie piaghe e le miserie della propria anima, come non ci si dovrebbe vergognare di esporre al medico dei corpi i sintomi che ci fanno capire che c'è qualcosa che non va, al fine d'essere curati. Il medico dei corpi non è al posto del malato, solo il malato sente in sé quello che lo impaurisce, che lo preoccupa, e quindi il primo è il malato, che deve aprirsi con fiducia nel medico competente e capace per poter iniziare la propria guarigione. E così dobbiamo saper fare con il ministro di Dio, senza nascondere le nostre miserie, ma dicendole come sono, proprio per poter essere guarito e poi seguire la cura che viene data e viene prescritta con fedeltà. Ma la vita cristiana non consiste solo nell'evitare il peccato mortale, è basilare questo. Se non si evita il peccato mortale, è assolutamente inutile parlare di vita cristiana. Non c'è la vita cristiana, c'è solo la morte e la desolazione. Ma se finalmente si vive lontani dal peccato mortale, non vuol dire che con questo siamo approdati là dove dobbiamo approdare. La vita cristiana non è non peccare, è anche non peccare, ma è poi vivere cristianamente, è una vita di fede, di speranza, di carità e di pratica di tutte le altre virtù. Così nell'orazione della messa di oggi chiediamo a Dio: la fede, la speranza e la carità sono le tre virtù più grandi, perché sono le virtù teologali, cioè che hanno per oggetto Dio. Amare Dio sopra ogni cosa, la carità, amare, credere in Dio che si è rivelato a noi, la fede, e credere, desiderare ardentemente la vita eterna, sicuri degli aiuti sovrannaturali che Dio ci darà, ecco la speranza, più tutte le altre virtù sovrannaturali e acquisite. Ebbene, tutto questo insieme di vita sovrannaturale, di virtù, di doni e frutti dello Spirito Santo che costituiscono l'organismo sovrannaturale, sarà ben guidato anche qui dal ministro di Dio, se lo si trova a strettamente parlare, il direttore spirituale, ma in termini tecnici e soprattutto per delle anime particolari che sono poi particolarmente fedeli. Ma anche senza essere direttore spirituale, ecco che il sacerdote saprà dare quel consiglio, quell'indirizzo alla persona che è desiderosa di avanzare nella vita spirituale. Ne ho conosciute persone che non sono monaci né eremiti necessariamente, ma che desiderando avanzare nella vita spirituale trovano poi pieno soddisfacimento dei propri desideri e possono ricevere quei consigli e quelle guide che le aiuteranno. Allora ringraziamo il Dio che ci dà tali ministri come il santo curato d'Ars che abbiamo festeggiato in questo mese di agosto, quando giunse nella sua parrocchia che ancora non conosceva, chiese la strada ad un bambino che gliela indicò, e il curato d'Ars gli dice: tu mi hai mostrato la strada di Ars, io ti mostrerò la strada del cielo. Non a caso il patrono dei parroci. E allora ecco un po' il nostro ruolo, quindi di mostrare, di indicare alle anime la via del cielo e di percorrerla assieme a loro per poter giungere gli uni agli altri nella gloria per la quale siamo stati creati, a poter vedere il bel volto di Dio, a poter stare in cielo con gli angeli e coi santi e anche con la Santa Vergine, della cui gloria del cielo parleremo e festeggeremo domani. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.